Bene, allora io mi sento come quelle band che nei concerti preparano poi il pezzo, non so come si chiamino, hanno un supporter, hanno un nome, no? Quindi se non fosse che quello che cerco di dirvi viene dalla parola di Dio, ma è chiaro a tutti che siamo qui per ascoltare Ernesto Olivero. Allora, pensando a tutti i sacerdoti presenti, amici, impegnati con i diaconi permanenti e con la Caritas, i diaconi, i candidati, tutti i volontari che qui sono venuti per la formazione annuale, per quello che la nostra Chiesa sta facendo, io ho pensato di dirvi qualcosa sulle carità del risorto. Ecco, Sua Eminenza ha terminato parlando del crocifisso che ha dato tutto. E io ho visto per voi quello che fa il risorto. Nei racconti dei Vangeli delle apparizioni, Gesù compie diverse azioni, non le possiamo vedere tutte, basterebbe leggere i verbi di cui lui è soggetto, molti gesti. Li vediamo però secondo il filo rosso che tiene insieme la carità che si esprime in questi modi che ora vedo con voi. Iniziamo dai Vangeli come probabilmente sono nati, dal Vangelo più antico, Marco, per arrivare poi all'ultimo testo, Giovanni, una piccola incursione negli Atti degli Apostoli. Nel Vangelo di Marco però non si dice nulla di Gesù che compia qualcosa, perché nella finale autentica in realtà il testo finisce, si termina con le donne che hanno paura, non dicono nulla a nessuno, la finale rimane sospesa. Chi di voi ha celebrato l'Eucaristia stamattina sa che c'è un'aggiunta alla finale canonica, ma posteriore, che però non è presente, per esempio, nel Codice Vaticano, nel Codice Sinaitico. È stata aggiunta dopo perché forse scandalizzava l'idea che il risorto non si mostrasse. Lì è sufficiente che venga detto da questo giovinetto, seduto alla destra del sepolcro, non è qui, è risorto. E invece è in Matteo, iniziamo da lui, che ci sono tre carità che Gesù compie. La prima può sembrare banale, ma parte dal saluto. Al capitolo 28 si legge che le donne, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, corsero a dare l'annuncio. Vedete che Matteo rimedia, aggiunge, ha un'altra tradizione rispetto a Marco. Dice, Marco diceva che le donne non dicevano nulla. Invece le donne vanno a dare l'annuncio e Gesù va loro incontro e dice salute a voi. È la prima carità, molto semplice, che si manifesta nel saluto, che è chairete, cioè rallegratevi. Ecco, noi conosciamo bene questa parola perché chaire è lo stesso saluto dell'angelo Gabriele a Maria in Luca 1,28. Qui al plurale è un verbo, rallegrarsi, gioire. La versione CEI, avete sentito, traduce salute, ma forse dovremmo anche qui davvero tradurre, rallegratevi, gioite. Ecco, mi sembra che sia la prima carità che Gesù compie, dire la carità della gioia, è quella di cui ci parla Papa Francesco nella sua Evangelii Gaudium. La prima carità è uscite dal vostro pianto, rallegratevi, gioite. È la carità che può sembrare scontata, ma proprio prima di Pasqua ho ascoltato la confessione di una signora che vive in un condominio. Aveva tolto il saluto ai suoi vicini per una questione di ascensori e di varie cose che tutti voi conoscete quando si vive insieme. Aveva aggiunto diversi altri peccati che secondo lei erano molto più gravi. Alla fine mi sono permesso di dire, questo è il peccato più grande. Che tu non saluti più quelli che vivono nel tuo palazzo. Forse anche solo dare il saluto è sufficiente per fare un'opera di carità. La carità che emerge come seconda carità di questa pagina è quando Gesù dice alle donne che ha appena salutato: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Qui c'è nascosta un'opera di carità che è il perdono. voglio farvi notare che questo testo è stato trasmesso in modo problematico in diversi codici. Sembra strano, ma nel prestigioso codice sinaitico del V secolo non c'è l'aggettivo possessivo miei, al punto che Gesù direbbe, secondo questo antico manoscritto che si trovava nel monastero di Santa Caterina, nella penisola del Sinai, andate ad annunciare ai fratelli che vadano in Galilea. È curioso che in alcuni codici medievali la parola fratelli sia stata sostituita con discepoli. Andate ad annunciare ai discepoli. Oppure ancora in alcuni manoscritti l'aggettivo possessivo cambia, andate ad annunciare dai vostri fratelli. Gesù quindi prenderebbe le distanze. Forse si assiste ad un imbarazzo a riguardo del fatto che Gesù si sia davvero riferito ai suoi discepoli chiamandoli fratelli. Perché questa parola non è scontata. Da tempo infatti è stato notato che qui c'è un'allusione alla storia di Giuseppe nel libro della Genesi, narrata ai capitoli 37 e 50. Giuseppe, che i suoi fratelli avevano pensato di uccidere, ma che poi gettano in un pozzo e vendono dei mercanti come schiavo, che diventerà viceré d'Egitto, e quando per una carestia dalla terra promessa i suoi fratelli finalmente arriveranno in Egitto per chiedere il grano, Giuseppe li riconoscerà e piangendo dirà: io sono Giuseppe, il vostro fratello, quello che voi avete venduto. Giuseppe non pronuncia formule di perdono, ma ha perdonato, al punto che al tempo di Gesù, per alcuni autori, Giuseppe era diventato l'esempio, il prototipo che si può dare ai fratelli che ti hanno fatto del male. Alcuni hanno pensato, io ritengo, che questa seconda carità sia nascosta nel nome. Gesù non dice andate dai vostri fratelli, andate dai miei discepoli, dice andate dai miei fratelli, e così li perdona per quello che hanno fatto, perché i fratelli di Gesù, i suoi discepoli, lo avevano abbandonato, rinnegato, tradito. Il perdono è il dono del risorto, la carità che compie. E poi c'è la terza carità compiuta nel Vangelo di Matteo: il risorto invia finalmente ai pagani. Tutti conoscono il divieto che si trovava nel capitolo 10 del Vangelo di Matteo, quando Gesù nel grande discorso missionario dice ai suoi: non andate per la via dei pagani, e i sodom tonethon, non andate nelle città dei samaritani, perché il Vangelo è per le pecore perdute della casa di Israele. E invece il risorto, solo il risorto, dice: andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, intendendo nel greco i popoli pagani, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio. È una carità di un'enorme apertura, dove qui Gesù, il Vangelo, non fanno più differenze tra chi è dentro, tra chi è fuori, tra chi è ebreo, tra chi non lo è. E se andiamo al Vangelo di Luca, anche qui ci sono diverse opere di carità, ne ho contate tre anche qui, ma forse sono di più. Come tutti ricordiamo, la prima apparizione del risorto nel capitolo 24, nella finale di Luca, è a due discepoli diretti a Emmaus. E tutto accade nell'assoluta ferialità, potremmo dire che è la carità quotidiana, feriale. Non deve sfuggirci che questa scena è ambientata in quello stesso giorno, che è il primo dopo il sabato, il primo giorno della settimana, cioè nel computo della settimana ebraica rispetto alla nostra sarebbe un lunedì. Poi quel giorno è diventato per i cristiani la domenica, il giorno del Signore, ma le apparizioni sono narrate di lunedì, cioè quando dopo lo Shabbat, terminata la settimana, si torna alla ferialità. E questa carità così feriale si mette in gioco in opere così semplici, la prima delle quali è che Gesù si mette al passo dei discepoli. passa del tempo, trascorre del tempo con loro. E Gesù si avvicina, cammina con loro come farà Filippo nel libro degli Atti degli Apostoli. La stessa scena, il diacono Filippo, che per raggiungere il funzionario etiope che si trova sul carro, deve salirci sopra, scrive Luca, correndo per raggiungerlo. E poi, salito sul carro, mentre sente l'etiope parlare, leggere in ebraico il testo di Isaia, domanda: ma tu capisci quello che stai leggendo? Sia Gesù con i due di Emmaus, sia Filippo fanno la strada con questi discepoli, con questo discepolo. Il risorto si prende tempo per accompagnare qualcuno. Come, a guardar bene, torniamo a Marco, quel neaniscos, quel giovinetto che stava seduto alla destra del sepolcro. Naturalmente qui si trova la postura del Cristo seduto alla destra di Dio, dice il Salmo, siedi alla mia destra. Ma non si può dimenticare che chi sta seduto è perché prende tempo per l'altro. Come l'angelo che saluta Gedeone nel libro dei Giudici, venne a sedere sotto il terebinto per parlare con quel giovane. Dunque Gesù cammina, ed è un'opera di carità, sembrerebbe scontata e banale, ma fa la strada con quei due giovani che vanno a Emmaus. La seconda carità, la più importante forse, Gesù inizia a parlare, ma dopo aver ascoltato, lascia parlare loro. I due discepoli, infatti, se guardiamo al greco, autoi homilun pros allelus, si stavano tenendo un'omelia. È un'omelia molto triste, il verbo è proprio omileo. La CEI traduce che si dicevano, si raccontavano. La loro delusione si rafforza vicendevolmente in un'omelia molto triste che si fanno. È il meccanismo a cui siamo spesso abituati nella Chiesa di oggi, quando ci lamentiamo. Gesù, che ha fatto quel tratto di strada con loro, dopo averli ascoltati, e solo dopo averli ascoltati, fa la sua omelia. È il verbo di ermeneusen, da di ermeneuo, interpretare. Gesù è l'interprete. Dalla sua interpretazione, cominciando da Mosè e dai profeti, a fronte dell'omelia che si sono fatti quei due, con la storia che non è negata e non è nemmeno falsa, ma che finisce ad un certo punto, che è la morte, Gesù, con la sua omelia, intreccia un vero e proprio sermone e aggiunge quello che i due non potevano sapere o a cui non credevano, che era vivo. È la carità della parola, dell'omelia tenuta per suscitare speranza. E infine, il Gesù di Luca, la sua terza carità, il risorto, spezza il pane per loro. Adesso lo vedremo meglio nella pagina di Giovanni, dove addirittura Gesù cucina il Leviatano. Gesù spezza il pane. È un gesto familiare, dice Luca 24:31, che pronuncia la sua berakà, la benedizione, che è una benedizione scontata che qualsiasi ebreo, capofamiglia, ogni volta che mangia, fa sul pane per la sua famiglia. Gesù non si accontenta di passare un po' di tempo con i suoi discepoli e nemmeno di riscaldare il loro cuore, ma mangia con loro. Si ferma, sta per andarsene, i discepoli gli dicono: guarda, si fa sera, resta con noi, mangia con loro, ribadendo in questo modo l'amore che aveva avuto nei loro confronti, e lo riconoscono proprio per questo gesto, perché quell'amore si era espresso nel dono del suo corpo, del suo sangue, e quindi li mette in grado di riconoscerlo, d'ora in avanti, in quel pane e in quel vino. E se passiamo a Giovanni, sono diverse le forme di carità che esercita il risorto. È la carità di chi si prende cura dell'altro dal momento in cui Gesù entra, come ricordate, nel capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, dove stavano chiusi ad attendere qualcosa. Ma la prima forma di carità viene esercitata da Gesù ancora una volta con il saluto, che però qui è molto, molto particolare, è Shalom. E poi Ernesto ci racconterà cosa significhi che si chiami Arsenale della Pace, quello, l'opera che lui ha fondato. Il risorto, al capitolo 20 di Giovanni, dice pace a voi. E anche questa pace non è scontata, come il saluto rallegratevi del Vangelo di Matteo. Infatti, nella Bibbia la pace non è una tregua. Nella Bibbia è chiarissimo che la pace è un dono di Dio. Solo da Lui può venire. E per questo Lui la dona. E Shalom dice molte cose. Un teologo, von Rad, scriveva che è difficile trovare nell'Antico Testamento una parola paragonabile a Shalom per la sua ricchezza di significati. Dentro c'è tutto quello che viene da Dio. Ed è quello che Gesù dice. Il secondo dono nel Vangelo di Giovanni, che il risorto però dà, è lo Spirito. Nella preghiera eucaristica, qualcuno ricorderà tra i confratelli presenti, si dice che il primo dono ai credenti, lo Spirito Santo, è quello che Gesù dà come forma di carità più grande. Ricevete lo Spirito Santo, in modo speciale per il perdono dei peccati. Ancora una volta il risorto parla, questa volta esplicitamente, di perdono dei peccati, come quando abbiamo detto, dicendo implicitamente, andate dai miei fratelli mostrando di essere perdonati. E poi nel capitolo 20 di Giovanni, ecco ancora il terzo dono del risorto, la terza carità torna 8 giorni dopo. Potremmo chiamarla la carità della pazienza, la carità di chi non si stanca, perché Tommaso non c'era. Tommaso quella sera per qualche ragione non era presente. Gesù avrebbe potuto fare altro, ma il Vangelo al capitolo 20 di Giovanni dice che Gesù tornò 8 giorni dopo. Potremmo dire proprio per lui che lo aspettava, perché l'Apostolo non era presente il giorno della sua apparizione. Ci sta insegnando con questa carità Gesù che non bisogna perdersi d'animo, che c'è sempre una seconda possibilità che bisogna dare. Ma mi fermo con voi brevissimamente con la quarta carità del risorto nel Vangelo di Giovanni, quella di Gesù che cucina per i discepoli. Mi colpisce molto perché tutti voi sapete, io non sono capace, ma sapete cosa significhi cucinare per un altro. Mi torna alla mente, come penso a tutti voi, il bel celebre racconto di Karen Blixen, Il pranzo di Babette, poi divenuto anche un famoso film. Cucinare per l'altro è una cura a molti mali. Ebbene, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, si racconta che Gesù era sulla spiaggia del lago di Galilea, i discepoli erano andati a pescare, non avevano preso nulla, e anche quando riescono a portare a casa qualche pesce, arrivati sulla riva, ecco, scrive, osserva Giovanni, scesi a terra, videro un fuoco di brace, l'aveva acceso Gesù, con del pesce sopra e del pane. Qui accade molto di più che una carità di chi cucina per l'altro, che però è già tanto, mi diceva Ernesto, che nell'arsenale ci sono 800 pasti al giorno,
forse
molti di più, per i poveri di Torino. E qui c'è forse un segreto. Nella profezia del profeta Isaia, al capitolo 27 del libro, si diceva, in quel giorno il Signore punirà con la spada dura, grande e forte, il Leviatano, serpente guizzante, serpente tortuoso, e ucciderà il drago che sta nel mare. Al tempo di Gesù, un secolo prima, era nota una omelia intitolata De Iona, su Giona, conservata anche in una versione armena, che elabora la storia di Giona, il profeta della Galilea che tutti conosciamo. Giona non vuole andare dai pagani, e per questo viene gettato nell'oceano, nel mare, e quando però viene preso nel ventre del grosso pesce, i rabbini avevano elaborato l'idea che non si limitasse a pregare, come nel libro di Giona, al capitolo 2, dove c'è la lunghissima preghiera di Giona nel ventre del grosso pesce. In questa omelia, che forse Giovanni conosceva, si dice che Giona, nel ventre del grosso pesce che lo protegge, viene portato nello Sheol, negli abissi, a sconfiggere il grande mostro degli abissi, il Leviatano, un serpente. È il pasto messianico. Il Signore Gesù non cucina semplicemente del pesce, ma con questo gesto, che può sembrare così semplice, ci dice che questo mostro immaginario viene sconfitto definitivamente, la personificazione del maligno che si trovava nascosto negli abissi minacciosi del mare primigenio è vinto per sempre. Il Signore Gesù ha dovuto sprofondare come Giona nel ventre di quel pesce per andare nel ventre della terra 3 giorni e 3 notti, e i Vangeli sembrano rielaborare questa tradizione. Gesù per 3 volte ha parlato di sé come Giona, per diverse volte si è paragonato a quel profeta, e anche Gesù come Giona ha trascorso un tempo nel mondo sotterraneo, ma riesce rinato, capace così di imbandire il banchetto per i suoi discepoli. E siamo arrivati così alla conclusione, molto simile a quello che ci dice Giovanni 21. Negli Atti degli Apostoli, che sentiremo come lettura tra poco quando celebreremo la festa dell'Ascensione, non possiamo dimenticare quello che Luca racconta nella sua seconda opera, quando scrive che Gesù si mostrò ai suoi discepoli vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro, parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Ma c'è ancora una carità che Gesù compie, quella di mangiare il sale con i suoi discepoli. Ecco, se leggiamo il testo nel greco al versetto 4, mentre si trovava a tavola con essi, il greco ha synalizo, che non significa semplicemente stare a tavola, che pure è giusto, ma vuol dire mangiare insieme chalas, il sale. Questo verbo è strano, si trova solo qui, in tutta la Bibbia, e si spiega forse con quello che scriveva Aristotele nell'Etica Nicomachea, affermando che la vera amicizia tra persone è una cosa molto rara, ha bisogno di tempo e di consuetudine, e per sapere chi è tuo amico bisogna mangiare una quantità di sale con lui. C'è anche un proverbio arabo che dice qualcosa di simile: ci si conosce davvero solo dopo aver mangiato 1 chilo di sale insieme. Forse così si spiega quello che viene detto negli Atti degli Apostoli, e che sì vuol dire stare a tavola, ma che abbiamo capito significa condividere l'amicizia. Il risorto sta per lasciare i suoi discepoli per sempre, per tornare al Padre, ma solo dopo aver passato un tempo congruo con loro, sufficiente, 40 giorni vuol dire questo, e soprattutto dopo aver condiviso l'amicizia profonda. È il tempo necessario per ristabilire le relazioni di amicizia dopo la tragedia della croce. E questo tempo significativamente viene trascorso nello stare insieme a tavola, o meglio, nel consumare i sali insieme. Gesù non li abbandona, ma li ha preparati prima di tornare al Padre per andare per tutti noi ad approntare un posto, quello che anche noi desideriamo. Ed ecco che abbiamo narrato qualcosa delle carità compiute dal risorto, e che spero servano anche per tutti quelli di voi che nella Caritas e nei servizi vari della nostra Chiesa compiono, vogliono compiere le stesse opere di carità. Amen.
Grazie.